File 8, pagina 66. Che ruolo ingrato, pensavo ripromettendomi per la centesima volta che con l'ultima testimonianza a Brescia avrei davvero preso congedo da ciò che rappresentavo, e non tanto per il mio costante malessere, di cui negavo la vera causa, come avevo sempre fatto quando non potevo sopportare le conseguenze della realtà, ma per non dover più essere la portatrice di memorie nere a dei giovani così spesso acerbi, impreparati alla vita, che gli aveva dato troppo, indebolendoli, giovani che faticavano a distinguere tra male e male, adolescenti che invece di camminare e procedere con gli anni li precedevano a volte con dei suicidi, non solo per noia, per gioco, per droga o per qualche rimprovero a scuola, ma per vedere cosa c'era nell'aldilà, come se l'aldiquà l'avessero già visto e vissuto tutto da vecchi. Stranamente, al contrario di tante altre volte, al cospetto di quei ragazzi e ragazzine con le facce pulite, mi pareva di imbruttirli, di sporcarli con le mie esperienze, che sapevano di odio, di sangue e di sofferenza. Avrei voluto chiedere io perdono a loro per i misfatti degli uomini e per coloro che vi avevano preso parte o acconsentito che accadessero, per lasciarli sperare liberi in un futuro degno di essere vissuto. Al contrario delle altre scuole, dove più o meno l'atteggiamento che dominava era spesso l'incredulità o l'insofferenza di dover ascoltare dei vecchi che raccontavano cose vecchie, in quella piccola scuola sembravo io la più vitale, la più ottimista, con tutti i miei anni e i miei pesi, e non avevo proprio cuore di accennare alle cose più brutali. Infatti, forse per il mio tono controllato, dopo le frasi conclusive, nessuno mi aveva chiesto alcunché. Si alzarono senza fare chiasso, come fossero in chiesa, e uscendo in fila ordinata, la maggior parte mi ringraziò con uno sguardo muto, una timida stretta di mano che esprimeva partecipazione. Mi chiedevo come fosse stato possibile che all'infuori della scuola ebraica di Roma non avessi mai incontrato uno studente ebreo. Non c'erano? Dov'erano? Possibile che neanche uno fosse venuto a dirmi di essere ebreo, o non voleva dirmelo? Sapevano già tutto, o non volevano essere scoperti, o erano più imbarazzati degli altri per chiedermi qualcosa, come se la colpa del persecutore fosse stata del perseguitato? Nelle scuole, prima o dopo, o durante il mio intervento, i mobili da riempire per il rimborso a spese e a volte una sorta di gettone di presenza erano cose davvero penose. Poche centinaia di migliaia di lire maledette che odiavo e spendevo subito come se mi bruciassero la mano. A Brescia, l'organizzatrice culturale amica Nina, della quale ero anche ospite, inutilmente mi consolava dicendomi che tutti erano pagati, anche se poco, le scuole, le università piangevano miseria, ma se fossero venuti sgarbi o abusi, li avrebbero pagati a suon di milioni, si rammaricava. Auschwitz non ha mercato, sorrisi, è meno vendibile. Dovrebbero essere loro a parlarne, io non ho neppure un nome. Sai come mi ha chiamato una studentessa? Mi pare a Pescara, signora Auschwitz. Feci di nuovo un sorriso un po' sghembo e l'amica, nonostante i capelli bianchi, mi guardava con il candore di una fanciulla meravigliata e con la passione civile di un'eroina fuori posto in una cultura che era tutto meno che eroica. Quell'espressione le era propria e con i grandi occhi spalancati su un mondo che l'ascoltava sempre meno e le apparteneva ben poco. mi stringeva sotto braccio e cercava di rassicurare oltre me anche se stessa, dicendo che i miei interventi, anche quelli negli anni passati, avevano lasciato un segno, che se ne parlava ancora, perché io riuscivo a commuovere anche le pietre e a raggiungere con le mie parole così vere anche i più sordi dei ragazzi. Lei era stata insegnante e conosceva l'ambiente dei giovani. Tu sei necessaria nelle scuole, mi scuoteva, sapendo già che avevo l'intenzione di abbandonare del tutto i miei interventi. Questa mi indicò un edificio nuovo a forma di piramide in una zona di Brescia, è la scuola dove andiamo. È la prima volta che ho preso contatto con loro. Speriamo bene, ti piace? È troppo alta, mi fa girare la testa tutto questo cemento e vetro. Non so se è bella. È stata fatta da un grande architetto. Vieni. Mi introdusse all'interno in uno spazio unico, diviso in diversi ambienti, con una scala senza ringhiera, più o meno al centro, sulla destra dello spazioso ingresso corridoio. Di qua mi guidò verso uno degli uffici, dove l'accoglienza mi parve formalissima, ciò che per esperienza creava un vuoto difficilmente colmabile. Mi misero davanti i famosi moduli, dandomi un cortese benvenuto e chiedendomi di non dimenticare il codice fiscale, se l'avevo, l'indirizzo e il numero del mio conto corrente bancario, dove avrebbero spedito al più presto un assegno. Sapevo già che avremmo dovuto sollecitare più volte il pagamento. Poi, quando me lo ritrovavo sul conto, mi pareva un sorprendente, dimenticato regalo. In attesa che sistemassero il microfono, mi chiesero se volevo un caffè, che mi era proibito bere, poiché stavo seguendo su consiglio del medico una dieta adatta al mio stomaco, percorso da lancinanti dolori, e l'intestino perennemente in subbuglio. Un uomo in tuta gialla armato di fili elettrici venne a chiamarci e seguimmo una professoressa, forse la direttrice, forse quella scala accampata per aria che nel salirla mi dava le vertigini. I miei passi incerti mi portarono in una grande aula, l'unica che mi inondò di un calore e di una luce eccessivi per l'ora mattutina all'inizio di maggio, il mese che amo di più. E non perché sono nata proprio nei primissimi giorni, ma per la stagione con la sua luce vibrante e l'aria tenera, piena di profumo e di speranze, e per gli alberi di lilla dai fiori profumati che rubavo da bambina per donarli a mia madre, che invece di ringraziarmi mi diceva che avrei fatto meglio a rimediare qualcosa di utile, qualche pezzo di legno per la stufa o magari due uova per impastare gli gnocchi. Povera anima, lei non sapeva e non avrebbe mai saputo com'erano belli i fiori e com'erano magnifici i loro profumi. Per lei non esisteva ciò che non era commestibile, per i figli sempre affamati, né gli alberi senza frutti, né il cielo senza la manna, né l'odore della pioggia che minacciava di filtrare dal tetto malandato. Solo la neve la interessava, perché si poteva raccogliere ed evitare di andare al pozzo per l'acqua, dove l'ebreo era l'ultimo nella fila, anche se era arrivato per primo. Seduta in cattedra all'interno della piramide, nella luce accecante e sotto un sole che batteva dall'alto, la professoressa o direttrice, con uno sguardo, zittì quella marea di giovani, anche loro surriscaldati, e iniziò a presentarmi. Per un po' le lasciai commettere qualche errore insignificante, ma la corressi quando confuse Bucarest con Budapest, il che non mi meravigliò affatto. Non era la prima volta, ed era sempre meno grave di un preside romano ebreo che in una scuola professionale ebraica mi aveva presentato come scrittrice americana. I ragazzi visibilmente si divertirono della gaffe della signora professoressa, che si scusò con me e con una giusta intuizione suggerì che mi presentassi io stessa. Ciò che avrei dovuto fare comunque per far capire da dove venivo e come vivevo, in quale ambiente avevo passato la mia infanzia. I vetri della piramide, come tanti pannelli solari, stavano trasformando l'aula in una sauna e sembrava mancare l'aria. Alla ricerca di ossigeno mi voltai verso la professoressa e, senza che io dicessi una parola, giustificò quel clima irrespirabile dicendo che era stato dimenticato l'isolante contro il calore. Mi sfilai la giacca e dopo un lungo respiro cominciai a riassumere brevemente la mia infanzia, come se non l'avessi mai avuta o l'avessi persa, come mi capitava con la mia stessa vita, che all'improvviso smarrivo come un oggetto poco usato. Boccheggiante e con il ventre sempre più gonfio, accennai al ghetto, al viaggio nei vagoni piombati, alla selezione, rievocare, rendere credibile il clima dell'arrivo, mi pareva un'impresa impossibile, proprio nel mese di maggio, in quella luce acuta a confronto con la nebbiosa oscurità di quel luogo e il freddo invernale. I ragazzi, con qualche segno di insofferenza, o per il caldo, o per ciò che stavo dicendo, ascoltavano buoni buoni, con espressioni atone. Su qualche banco scorgevo il mio primo libro autobiografico, Chi ti ama così. Convinta che lo avessero già letto, cercai di associare con la dovuta distinzione il passato e il presente alle guerre fratricide, religiose o etniche, in atto più vicine a loro del nazifascismo, che poteva sembrare ai ragazzi appartenere a un altro mondo. Accennai ai nuovi razzismi, alle nuove vittime, ma tutto li lasciava freddi, estranei, e quell'indifferenza muta, come altre volte, creava un vero e proprio muro tra me e loro, un muro che dovevo demolire per smuoverli con qualcosa che potevano sentire, capire. Gli parlai della fame che ci riduceva a bestie, della neve con gli zoccoli di legno sui piedi congelati, della paura di morire da un momento all'altro, per niente, un gesto per rubare una rapa, una buccia a marcia di patata, per non stare sull'attenti nella fila. Nutriti, vestiti com'erano, parevano protetti anche dalle sofferenze che stavo elencando. Forse, come tanti altri giovani, non temevano neppure la morte, non conoscevano il valore della vita, che sfidavano magari in moto, in macchina, con la droga o semplicemente giocandosela. Solo nelle primissime file, sotto il mio sguardo, sembravano più attenti, giù in fondo rumoreggiavano, probabilmente anche a causa dell'ambiente davvero soffocante. Decisi di terminare il mio intervento in anticipo, anche perché avevo i piedi gonfi, indolenziti, nelle scarpe chiuse. La professoressa mi ringraziò per tutte le cose che avevo detto, anche se, mi rassicurava, i suoi ragazzi si erano preparati andando a vedere il film del regista, quello che aveva fatto E.T. Quel film, precisai, è un film sull'Olocausto, non è il film sull'Olocausto. Allora non era così, si meravigliarono. Anche molto, molto peggio. Spielberg, il regista americano ebreo, mi corressero loro, aveva raccontato la storia di Schindler e dei suoi ebrei salvati, non i lager con milioni e milioni di morti. Schindler non rappresentava che se stesso e la sua storia nella storia, conclusi, aggiungendo che il comandante del capo di Plasdorf, il sadico Amos Goethe, al contrario di Schindler, era simile a tanti altri aguzzini che facevano il tirassegno sui deportati per puro divertimento. Spiegai dal mio punto di vista che il caso di Oskar Schindler era qualcosa di singolare e i due protagonisti erano le due facce della stessa medaglia, l'uomo e il labile confine in lui tra il bene e il male. I ragazzi volevano sapere se mi piacevano gli attori e io avevo risposto che la loro bravura e il loro fascino quasi oscuravano la storia stessa. Lei non ha mai incontrato uno come Schindler? Chiesero, come fosse stato facile incontrarne uno. Certo che no, risposi, ma può anche darsi che avrei potuto incontrare un mio Schindler se fossi stata a Budapest quando un signore di Padova di nome Perlasca, spacciandosi per un diplomatico spagnolo di Franco, aveva salvato 5.000 ebrei ungheresi da morte sicura. Ma purtroppo su di lui e le sue gesta incredibili nessuno aveva fatto ancora un film di grande successo, quindi non esisteva. Allora, le è piaciuto il film? Gli premeva sapere più di ogni altra cosa, convinti che quel film fosse il film sull'Olocausto. Non solo per quei giovani, ma per molti un caso isolato, o addirittura quanto accadeva nel film di Benigni erano la verità e non semplicemente un episodio nel ghetto di Cracovia o una favola tragicomica, indipendente dagli stessi autori e dalle loro intenzioni. La gente aveva bisogno di simboli rappresentativi, vivibili e sopportabili. Il bel narciso nazista, furbo e donnaiolo, ma in fondo buono, piaceva. Benigni ancora di più, anche agli stessi ebrei. Pagina 73.